Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul
Meta
Jacket.
Yul Meta Jacket.
È diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
E si torna qui in studio tra i malati di cinema, Yul Metal Jacket. Qui oggi con me, vabbè, io sono Giacomo, non c'è bisogno che ogni volta mi ripresento da solo. Però anche questa settimana siamo solo io e Ale.
Eccomi Giacomo, eccomi, sembra... sono felicissimo. No, nel senso, sono felice di essere qui con te, però sono dispiaciuto che ancora oggi Anne e Cinzia non sono qui con noi, quindi le salutiamo.
Sembra un appuntamento romantico. Salutiamo però Anne e Cinzia. E Cinzia ci manca più di Anna, ma questo non c'è bisogno di dirlo.
Vabbè, era scontato, no Giacomo?
Però ringraziamo il buon Massimo che anche quest'oggi ci fa il favore di seguirci dalla regia per praticamente un'ora di totale svago.
Grazie Massimo.
In cui ci seguirà. Allora Ale, però passiamo i convenevoli in cui facciamo finta che ci interessi di Anne e Cinzia, andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Finalmente, dopo quasi 3 anni che ci conosciamo, riusciamo a parlarne. Di chi parliamo?
E di chi parliamo se non il Quentino Tarantino nazionale? No, nazionale
parliamo
no, però vorremmo.
Tarantino. Beh, allora, lui non so se delle origini ce l'ha anche dal cognome.
No, alla fine praticamente nonno, bisnonno, trisnonno, trisavolo.
Sì, ormai
cioè,
troppo lontano.
Cioè, annacquato, cioè, proprio manco se...
Ne parliamo oggi anche perché ad Anna questo tema non piace, quindi ci siamo detti per una volta che quasi quasi non c'è, ne approfittiamo.
Ma perché no?
Parleremo di alcuni suoi film, non vi stiamo a dire quali perché potete anche uno già immaginarli. Non ne fate tantissimi in realtà, rispetto agli altri registi è un po' basso che i numeri, ma c'è un motivo di cui parleremo più avanti.
E siamo tipo a 9.
Sì, siamo a 9, siamo quasi alla fine.
No, che è già annunciato, 10 film massimo e lui
è... Vabbè, allora, prima di iniziare a parlarne, allora... Ale, se vogliamo leggere i social, dove ci possono trovare?
E vogliamo leggerli, certamente. Allora, ci trovate su Instagram a @RadioYulm sì. E su Facebook Radio Yulm. Ci trovate sul sito www.radioyulm.it in replica il sabato alle 18.
Bene, allora, quindi noi ci prepariamo. Nel frattempo vi mettiamo anche un po' nel mood con Bang Bang, My Baby Shut Me Down di Nancy Sinatra.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Thank you.
sulle note di Nancy Sinatra, noi rientriamo in studio per iniziare la nostra puntata sul buon e caro vecchio Tarantino. Qualcuno ci potrebbe dire, non è una canzone giusta per iniziare una puntata, poco sprint. Lo so, al nostro caro autore l'ho fatto presente, ma il remix di Ghetta non era disponibile nella nostra rubrica.
Ma Giacomo, tu mi cadi così, Vabbè. L'intro perfetta, perché questa canzone la troviamo nell'intro del film, film Ale, però ci siamo capiti, cari ascoltatori, l'intro del film di Kill Bill volume 1, quindi
Te la passiamo solo per questo. Ah, iniziamo un po' a parlare, chiaramente, quando noi parliamo a parlare di un regista, parliamo anche un po' della sua storia. Allora, vado io, Ale, così poi tu puoi fare i tuoi ragionamenti.
Proceda pure, dottore.
Quentin Jerome Tarantino, nato a Knoxville il 27 marzo 1963. È un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense. Questo attore, buttato un po' lì, va bene, ok. Dei suoi film, così siamo bravi tutti, come si potrebbe...
No, ha recitato anche qualche film di altri registi, amici suoi però.
Sì, è vero, ora me lo sto ricordando, però vabbè. Iniziò la sua carriera come regista all'inizio degli anni 90, raggiungendo il successo di critica con il film di debutto Le Iene. Chiaramente tutti i registi raggiungono subito il successo con un solo film. È chiaro. Una cosa più che normale. Con il successivo Pulp Fiction arrivò alla consacrazione, vincendo la Palma d'Oro al Festival di Cannes e conquistando, oltre a 7 nomination, il premio per la miglior sceneggiatura originale.
E chi non vince la Palma d'Oro al secondo film, del resto?
Sì, ma allora diciamocelo, guarda, io non voglio continuare a leggere perché qui c'è una marea di premi, di quant'altro.
Robe, Oscar, Golden Globe.
Io dico solo una cosa. Io mi ricordo solo una cosa di Tarantino.
Dimmi.
Era aiuto regista, o comunque lavorava insieme ad altri registi su vari film, poi un giorno aveva questa bella sceneggiatura, va a un produttore, non mi ricordo quale, dice: io vorrei fare questo film. Va bene, fallo. Non si sa come, poi...
No, la storia è molto interessante, perché tipo lui aveva questo budget, aveva tipo chiesto $15,000 di budget per Le Iene. Prende un suo amico, ha detto: oh, questa sceneggiatura è molto buona. Fa un attimo che faccio un attimo di passaggi, facciamola girare un po' in giro. Arriva Harvey Keitel, uno dei protagonisti delle Iene, e si becca $1,000,000 di budget e passa. Quindi proprio... alla grande.
Sì, che poi tra l'altro noi delle Iene ne parleremo nel prossimo intervento dopo la canzone, che tra l'altro è neanche, non so, io ho sempre avuto l'impressione che non sia uno dei suoi film più conosciuti. Oh, non so se mi sto sbagliando.
Le Iene, ce ne sono di meno sconosciuti.
Tra gli appassionati è conosciuto, va bene, certamente. Però magari dico, vabbè, tra le persone... Non dico persone normali che non perdono le loro giornate a guardare film come noi, è poco conosciuto Le Iene, devo essere sincero, e non so il perché, eppure è un totale mix di comicità, è forse uno dei film che meno, ok che ha segnato l'inizio della carriera di Tarantino, però delle volte lo vedo sempre come un film a sé rispetto alla...
È embrionale.
Esatto, cioè nel senso... come posso dirti? Nell'arco, guardando certi film, guardando anche soprattutto gli ultimi... Ti dà totalmente un'impressione diversa da quella che era Le Iene inizialmente. Che va bene,
meno male,
più
almeno
avanti,
si è voluto.
Continuiamo a dirlo, ne parleremo più avanti. Però non lo so, mi ha sempre fatto molto... Non so quale sia il tuo parere in breve, ma al massimo ne parleremo...
Continueremo
ne parleremo dopo. Tra poco. Anche perché, c'è da dire, comunque è un DJ sotto questo punto di vista. Perché comunque riesce in ogni suo film... a mixare più elementi cinematografici dal punto di vista della fotografia, dal punto di vista della storia. E nel frattempo, prima di parlarne, Billie Jean di Michael Jackson. Dance on the floor in the round. Allora, torniamo qui in studio finalmente. Allora, ora possiamo iniziare a parlare dei cari film, del questo bellissimo film che è Le Iene. Allora, Ale, tu sei pronto?
Pronto.
Voglio che mi dici tutto
pronto.
Quello che sai di questo film.
No, nato non pronto. Tutto quello sono che uno sai. Stereotipo americano adesso, stereotipo di un film americano. Dai.
Vai.
Allora, Los Angeles. Una rapina a un importatore di diamanti che avrebbe potuto dare un ottimo bottino con un rischio calcolato si trasforma in una sparatoria che costringe i malviventi a una fuga disordinata. C'è però un punto di ritrovo prestabilito da Joe, il loro capo. Si tratta di un deposito abbandonato che viene raggiunto per primi da Mr. White e Mr. Orange, gravemente ferito. Ognuno degli appartenenti alla banda ha finora conosciuto gli altri solo con il nome di un colore per evitare eventuali delazioni. Ma è proprio il dubbio che al loro interno si nasconde un infiltrato della polizia che comincia a tormentare i soggetti che, progressivamente, raggiungeranno il punto di raccolta.
Bene, e questa è un po' in, diciamo, in sintesi la trama delle Iene, che in fin dei conti è un film veramente, almeno secondo me, poche ambientazioni, perdono ragazzi, oggi mi mangio le parole.
No dai Giacomo, stai tranquillo, non c'è problema, sei emozionato.
Sarà l'emozione di parlare di Tarantino dopo 3 anni a questa parte. Poche ambientazioni, in fin dei conti, un cast che fa tutto il film, che vabbè, sembra un ossimoro, perché è chiaro che in un film lo fa il cast, non sempre, in questo caso soprattutto.
Cioè, abbiamo attori incredibili.
Abbiamo nomi importanti per essere un primo film.
Sì, abbiamo Avery Keaton, che allora fa anche da produttore. Poi abbiamo Philip Roth, Michael Madden, Steve Buscemi, conosciuto principalmente anche per Fargo e Grande Lebowski. Quindi, insomma...
Che poi lavorano benissimo insieme, perché comunque io
perfetta...
penso sia entrata nella storia la scena della mancia. Non so, Ale, tu ce le presenti?
Sì.
La scena della mancia. Una discussione di 20... Non so di quanto è durata quella scena.
Sono tipo, 10 minuti all'inizio. No, 10 minuti magari un po' troppo, ma sono 6 minuti buoni all'inizio del film dove parlano...
Non che ci sorprenderebbe, perché esatto. Tarantino un po' queste scene lunghe... Per esempio, io ieri stavo riguardando Bastardi senza gloria, di cui parleremo più avanti.
Tra l'altro, quindi...
La scena del... C'è cioè una scena in cui giocano a carte che durerà almeno 10 minuti, un quarto d'ora... E non si ha un motivo, cioè poteva fare, sai, quei classici cut, effetti, un po' in montaggio, un po' di magia, un po' di pepe alla Tarantino, e la scena sarebbe durata 3-4 minuti, perché poi tanto finiva in splatter, in massacro. E invece no, lui proprio se lo prende il tempo, sta lì,
beh, questo
guarda,
suo pepe, no?
Sì, perché non sapeva che cosa stava per succedere, cioè un momento in cui dice, vabbè, ora non c'è nulla, non sta accadendo nulla, io non sto vedendo nulla, e poi bam, parte il sangue come se non ci fosse un domani. Che però Le Iene è meno splatter comunque di tutti gli altri. Forse anche
è
perché...
È più realistico, se vogliamo utilizzare un aggettivo che magari non ci può piacere tanto, però un po' più realistico. Anche la famosa scena, ragazzi, se non l'avete visto Le Iene, recuperatevelo, la famosa scena del taglio dell'orecchio, cioè insomma...
Dà degli elementi senza svilupparli troppo. Cioè come se volesse dire, guarda, io dopo un film non voglio finire, non voglio concludere, voglio farne altri. Quindi ti faccio intuire quale sarà la mia filosofia, quale sarà il mio modo di girare, ma in realtà non te li concludo, perché se no, se avessimo visto subito quello che era il buon e caro Quentin Tarantino, probabilmente non saremmo oggi qui a parlarne.
Vero, poi del resto era giovane, aveva meno di 30 anni quando ha fatto il film, quindi cos'è, 29 anni aveva. Quindi,
sì,
tempo
e già
al
da
tempo.
Lì si era preso grandi libertà comunque con una sceneggiatura molto politically incorrect.
Incorrect?
Incorrect, cioè tu dici incorrect? Ma davvero? Me lo correggono così? Ma allora va bene.
Massimo
allora,
arriva e pesta.
Spero
grazie
che
Massimo.
Allora spero che la mia professoressa di inglese non mi ascolti in questa puntata.
Che tra l'altro tu frequenti con me quest'anno Professional English 3.
È
quindi,
vero, abbiamo la stessa. Quindi spero che non ci segua. Allora noi intanto nel prossimo intervento arriviamo a parlare di Pulp Fiction. E nel mentre, io ti vorrei proporre di ascoltarti Keep Back Knocking. Non so se l'ho detto bene, spero di sì, di Little Richard. Dale, non so se ci sei, tu sei con me?
Ci sono, dai.
Prossimo intervento, Pulp Fiction, ragazzi, rimanete con noi. We'll be right back. Oddio, questa canzone mi ricorda tantissimo quella Surfing Bird. Non so se c'entra qualcosa, ma mi sa tantissimo di quella. Vabbè, niente, lasciamo stare. Questa era una divagazione.
Una chicca inutile.
Allora, noi intanto siamo arrivati al nostro secondo film, che è anche il secondo film di Tarantino, ovvero Pulp Fiction. Se questa non l'avete... Va bene che non avete visto Le Iene. Ale, possiamo dirlo. Va bene se non l'avete visto quello. Se non
però
avete,
ragazzi,
visto Pulp Fiction...
Lo avete visto.
Lo dovete aver visto.
Lo avete,
cioè,
visto.
Cioè, anche per sbaglio, passando a casa della nonna su Rete 4, qualche volta l'avrete visto.
Film molto da Rete 4. No, non credo, però...
Ormai...
Ma... Sempre su TV8, sempre lì a ripetizione, ogni volta mio padre... Ale, guarda che cosa stanno dando in televisione, cosa, Pulp Fiction, spostati, papà, mi siedo e guardiamo il film.
Ce lo ricordiamo di nuovo, perché la storia è molto interessante ed è forse la parte importante del film, perché Los Angeles, due rapinatori, Zucchino e Coniglietta, decidono di mettere in atto il prossimo colpo nella caffetteria in cui stanno facendo colazione. I killer Vincent Vega e Jules Winfield recuperano una valigetta dal contenuto segreto, puliscono la loro macchina insozzata dal sangue. C'è da dirlo questo termine, che può sembrare un po' volgare, però è il termine adatto,
però è corretto, ragazzi,
per spiegare in che situazione era la macchina.
Perché sapete perfettamente per quale motivo è insozzata di sangue la
macchina.
Perché
voi l'avete visto, chiaramente.
Lo sapete.
Del sangue di uno spacciatore, e con l'aiuto di Mr. Wolf la riescono a ripulire. Finiscono il locale della prima storia. Vincent Vega, quindi, deve portare a ballare Mia, la moglie del boss Marcellus Wallace, della quale è subito attratto. Il pugile Bash dovrebbe cadere al tappeto in un incontro truccato, ma l'orgoglio glielo impedisce. Bene, se non avete capito nulla della trama che vi ho appena provato a spiegare, è perché in realtà all'inizio è anche molto difficile seguirlo la prima volta che lo vedi. Ci sono tutte queste storie che si intrecciano e tu non sai dove finisce una, dove inizia l'altra, dove si incontrano, quale stai guardando. Quindi è un po' complicato.
Sì, è sensazionale. Possiamo
non
dire,
quanto il
Giacomo.
Buon Nolan, non quanto il buon Nolan, però è comunque un
Giacomo,
po'...
Giacomo, cosa mi stai dicendo? Giacomo... Un po'...
No, dico, non è così complesso. Comunque lo riesci a seguire, magari la prima volta hai qualche difficoltà. Un po' un'opera spartiacque nel cinema anni 90. Cioè,
sì, assolutamente.
Tu me lo confermerai.
Te lo confermo assolutamente. Cioè, quasi c'è un cinema pre-post Pulp Fiction a momenti.
Anche qui parliamo di grandi attori.
Attoroni, Samuel Jackson, Uma Thurman, John Travolta, è proprio Bruce Willis, abbiamo un cast hollywoodiano d'eccellenza.
Cioè, famosissima, beh, a parte la scena del ballo che ormai è entrata, tutti la conoscono, anche troppo, un po' troppo smarmellata, passami il termine.
Smarmellata?
Sì,
un po' aperto tutto lì.
Un po' aperto tutto. E, però c'è bellissima la scena dove c'è Bruce Willis che investe il commissario della polizia, non mi ricordo, il poliziotto che lo segue.
No, Giacomo, che... investe Marcellus Wallace.
Ah, era il boss che...
Ti stai confondendo con la parodia di Simpson, Giacomo.
No, beh, è vero, perché ci sono tantissime parodie,
sì,
dopo,
sì.
Vedi, uno se ne perde anche. No, allora, pardon, investiva il boss. È vero, sì. Devo essere sincero, mi ero completamente confuso, perché se tu vai a vedere qualunque film... Poco dopo Pulp Fiction, puntualmente c'è una scena che richiama a quello, non si sa
mille
perché.
Parodie, i Simpson arrivano, parodizzano, sì. Tutto, incredibile,
sì, che poi,
meraviglioso.
Che poi c'è anche chi ha detto che in realtà la scena di Pulp Fiction, questa di cui stiamo parlando con Bruce Willis, ricorda quella di Psycho. Potremmo fare addirittura un salto,
sì,
del genere. Cioè, quindi uno dice, ci stanno parodie della scena di Pulp Fiction con Bruce Willis, ma in realtà quella potrebbe essere una... Potrebbe essere una parodia con un finale diverso, cioè quello che avremmo pensato tutti guardando Psycho la prima volta.
Assolutamente, del resto il cinema di Tarantino è pieno di rimandi ad altro cinema, già la scena del ballo è una citazione.
Era
molto
un film anni 50 anche quello.
È 8 e mezzo di Fellini del 63.
Allora no, la canzone era di un altro film, vedi, sono tantissimi rimandi. Che ormai
mille
uno
rimandi.
Si arriva praticamente a perdere... Perché è proprio è una mescola, ragazzi. È un mix. È un mix tra tutto.
Come detto prima.
È un mix tra generi, è un mix di sceneggiatura, citazioni. No, non sai, se stai guardando un film, una parodia, un remake, un prequel, un sequel. È un casino.
Beh, ragazzi, tutto questo.
Cioè, Tarantino è tutto questo.
È tutto questo.
Non riesci veramente a seguirlo. Ma poi magari negli ultimi film, un po' meglio sotto questo punto di vista. Cioè, proprio negli ultimissimi. Parlo degli ultimi tre.
Oddio, anche lì, Giacomo, tra Deadpool 8, che è la cosa, Django, che è appunto remake, sequel dei Django di Corbucci.
Ma no, dai, secondo me... Ma vabbè, però quelli si possono seguire più facilmente. Cioè, nel senso, riesci più a stare dentro la storia. In Pulp Fiction invece sembra quasi che ti butti fuori. Cioè, una volta che tu entri, ti ributta fuori. E poi tu devi rientrare ogni volta. E nel frattempo, noi che rientriamo e riusciamo, vi mandiamo My Way di Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly
Torniamo qui in studio su Yulm Metal Jacket, su Radio Yulm. Mamma mia, che canzone, My Way di Frank, di Frankie Sinatra. Mamma mia. Allora, arriviamo ora adesso a parlare del di un film che devo essere sincero, mi sono rivisto ieri sera perché mi andava veramente un sacco, che è Bastardi senza gloria. Allora, è un film che secondo me questo è uno dei più conosciuti, anche uno dei più visti. Ale me lo confermi. Anzi, no,
Confermo,
guarda, no.
confermo.
Bravo, dato
L'ho
che
spesso in
hai
televisione, tra l'altro, quindi.
Sì, esatto. È uno di quelli che va più. Che lo mandano quasi sempre. Non so come sia possibile.
Sì,
Ogni tanto.
spesso, almeno una volta ogni 3 mesi è sempre lì su, tipo su Italia 1, sempre lì,
Che poi
sempre lì.
dura. Non sarà proprio il timing giusto dei film della televisione, secondo me. Comunque sono 2 ore e mezza. Se non mi
Sì,
ricordo male.
tutti,
Sì,
tutti, tutti. Bello
sono
lungo,
2 ore e mezza.
Bastardi senza gloria.
Non è proprio un timing da film televisivo, però a noi va bene. Però, prima di iniziare, Ale, ci vuoi parlare un po' della trama?
Allora, primo anno dell'occupazione tedesca in Francia, il colonnello dell'SS Hans Landa, dopo un lungo e mellifluo interrogatorio, decima l'ultima famiglia ebrea sopravvissuta in una località di campagna. La giovane Shoshanna, però, riesce a fuggire. Diventerà proprietaria di una sala cinematografica in cui confluirà un doppio tentativo di eliminare tutte le alte sfere del nazismo, Hitler compreso. Infatti, al piano messo in atto artigianalmente dalla ragazza se ne somma uno più complesso. Ad organizzarlo è un gruppo di ebrei americani guidati dal tenente Aldo Rain, i quali non si fermano dinanzi a niente pur di far pagare ai nazisti le loro colpe.
Oh, bene, bene. Allora, come vi ho detto, io questo film l'ho riguardato ieri sera perché c'erano alcune cose di cui non ricordavo assolutamente l'esistenza. L'unica cosa che mi era rimasta impressa di questo film era il nostro caro e amatissimo Christoph Waltz. Non mi ricordo mai se è Christoph
Sì,
o è
sì, sì.
Christopher. Christoph.
Allora, Christopher Waltz. Va, no, Christopher Waltz, perché è
Waltz.
austriaco lui.
Vabbè, ma ragazzi, ora sulla pronuncia dei nomi. Già ho difficoltà con quelli inglesi, ma potete confermarlo. Su
Beh,
quelli
già comunque
austriaci,
su
sì.
quelli italiani, no,
No,
scherzo,
su quelli
dai.
italiani, fortunatamente no.
Su quello ci
Sì,
siamo, Giacomo,
lui
su
ci tiene
quello ci
sempre a
siamo.
dirlo. Io sono austriaco, non sono tedesco. Lui in ogni intervista lo dice.
Beh,
Comunque,
giusto così, insomma, cioè,
un'interpretazione.
si vuole
Ah,
dissociare dalla
sì.
Germania,
Sì, bravo.
giustamente.
Un'interpretazione. Senza paragoni, veramente
È
l'ho rivista
assurdo.
ieri, sono rimasto scioccato. Me lo ricordavo bravo, perché poi lui comunque ha lavorato anche in altri film di Tarantino. Basta pensare a Django, di cui parleremo nel prossimo
Sì.
intervento, con un ruolo quasi da coprotagonista, se non altro. Ma in
Se non
questo
quasi
film è veramente.
protagonista, cioè
Se non
ruba la scena
quasi,
Django in quel film.
appunto. Ma veramente io ieri sono rimasto sbigottito. Cioè, assurdo, mi sono detto, come ho fatto a non ricordarmi un'interpretazione cioè di questo calibro.
Ah,
Me lo
una presenza
ricordavo
scenica
bravo,
incredibile.
me lo ricordavo bravo, che poi non mi ricordo, ha vinto anche qualcosa per
Sì,
questa interpretazione?
ha vinto l'Oscar per da non protagonista.
Mi ricordavo che c'era ci doveva essere qualcosa perché veramente un film e un'interpretazione, per quanto riguarda lui, stratosferici.
Giacomo, ma
St è,
vogliamo
st è
parlare
stratosferica.
dell'inizio? Ma vogliamo parlare dell'inizio che lui arriva, già la faccia che cambia quando parla dal tedesco al francese, perché tipo ha scoperto che ci sono gli ebrei nel sottopavimento e la sua faccia cambia radicalmente. È
Sì, vabbè,
incredibile.
ma poi la scena soprattutto della fuga di Shoshanna. Non so, ora io non sono un esperto di fotografia, però è veramente bello perché comunque tu hai la ragazza che inizia a correre, tu hai la camera prima della porta
Sì,
e la
molto
porta,
Sentieri
ormai
Selvaggi.
nera, fa praticamente questa finestra verticale sulla ragazza
Giacomo,
che corre.
finestra verticale, ma che cosa mi stai dicendo?
E lui
Incredibile,
che
Giacomo.
esce.
Senti
Io sono
questi
rimasto.
termini.
Vabbè, finestra verticale è veramente bassissimo. Però è per far capire anche ai nostri spettatori quello che magari. Se non l'avete visto, ragazzi, malino, però va bene. Cioè,
Malino.
ormai non vi posso dire nulla. Poi, vabbè, la battuta, 2 parole. No, 3 parole. Au revoir, Shoshanna. Fine, fine. Poi con un pathos. E io sapevo, l'avevo già visto quel film. Sapevo che non gli avrebbe sparato. Lo
Ma tu sei
sapevo.
lì che dici
Lo
molle
sapevo.
spara, molle spara.
Ma sì, perché io me lo ricordavo molto più tranquillo come scena. Invece no, senti proprio il pathos.
Guarda,
Vabbè, comunque ora.
tranquilla quella scena proprio. Cioè, ho
Ah, ma
visto.
tranquilla, se l'hai già vista, Ale, già sai come andrà a finire. Aspetti, metti il cronometro,
Tu
più
sei lì? Ok, quando è
sfortunatamente.
che inizia il casino? Oh sì, ok, fra 5 minuti,
Ma
perfetto.
allora, ora, giusto, non solo per parlare del nostro Waltz, anche gli altri comunque non da meno.
Non da meno, non da anche Brad
Non da
Pitt,
meno.
bravissimo, tutto il cast.
No, ma in realtà tutti. Veramente tutti, tutti, tutti. Non ce n'è uno che in quel film, come posso dire, vada un po' a rovinare il personaggio in sé.
No,
Soprattutto
esatto.
anche poi la scena, tra virgolette, finale, perché non è proprio la scena finale, quella nel cinema, che è tipo la penultima, terzultima.
Sì, sì,
del
sì,
massacro
beh,
finale, che è un finale
tutto terzo atto nel cinema. Quindi sì,
sì, quello nel film lo ritroverete come quinto capitolo, se o quinto capitolo o quinto titolo, non mi ricordo il termine.
Adesso
che
non ricordo.
Comunque perché, ora non so se si può fare uno spoiler, ma penso che mai tutto questo tempo si
ma
può
sì,
fare.
Ma sì, ragazzi, avvertiamo, spoiler, tenetevi
ma se non l'avete
le
ancora visto, è un problema.
Per i prossimi due minuti.
È un problema. Loro nella scena finale fanno uccidere Hitler. E tu dici comunque, è particolare anche perché è l'unico luogo dove poteva morire. Cioè, in un cinema. Su questo ci sarebbe da riflettere. Nel frattempo che ci riflettiamo per Call Me By Your Name, noi ci ascoltiamo Anything Goes dei Guns N' Roses. E questi erano i Guns N' Roses. Ti rendi conto che noi siamo saliti di livello musicale, di carica, verso la fine?
Penso che sia dobbiamo risvegliare dal torpore
sia
i nostri ascoltatori.
Sia il contrario dell'ABC della radio. Ora questo non lo so, ma facciamo finta di nulla come se non ci interessasse.
Giacomo, allora, ma fa niente, del resto è arte.
Non c'è Anna, quindi lasciamo stare, non c'è nessuno. Arriviamo a parlare del nostro ultimo film, del nostro caro Quentin Tarantino. Se non com'era quello? Quentin Tarantina? In quale paese è tradotto così il nome?
Oddio, non ho idea, Giacomo.
Se non mi ricordo
mi
male,
allo sprovvista.
O Ungheria, l'avevo visto per... C'era una volta Hollywood, che era carino che traducono il
nostro
suo nome,
caro Quentin Tarantino dall'Ungheria, lo salutiamo.
Arriviamo a parlare appunto di Django Unchained. Allora, se voi avete fatto caso, noi per tutta la puntata abbiamo avuto come base del parlato, ovvero come sottofondo alle nostre parole, due canzoni, che chiamarle canzoni è un po' riduttivo, che sono Per un pugno di dollari di Ennio Morricone e sempre L'arena di Ennio Morricone, che sono un po', non so se rientrano tra le composizioni usate da Quentin Tarantino.
L'arena c'è Kill Bill.
L'arena c'è in Kill Bill. Per un pugno di dollari, chiaramente no, perché no, era però, di Morricone per Sergio Leone. Però
è in linea, me, è in linea col film di cui stiamo parlando.
La stiamo usando perché le musiche di Ennio Morricone, oltre ad aver collaborato con Tarantino, vanno a influenzare quasi tutto il film. Sembra quasi che siano loro a influenzare lui, a dargli quel tocco quasi vintage degli spaghetti un po' western. Cioè, sembra quasi che il film americano diventi spaghetti western solo per le musiche. Perché? Il film, diretto chiaramente da Quentin Tarantino, vede il protagonista lo schiavo Django, l'attore Jamie Foxx, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor Kim Schultz, anche qui il nostro buon Christoph Waltz, ex dentista e cacciatore di taglie, originario della Germania. Nel corso dello scontro a fuoco contro i mercanti di schiavi che si rifiutano di vendere Django, quest'ultimo dimostra un'innata abilità con le armi e Schultz gli propone di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle. In cambio, King si offre di aiutare Django a ritrovare sua moglie Bromilda. Scoprono che la moglie di Django, ovvero Jamie Foxx, è rinchiusa e usata, è tenuta come schiava nella piantagione di Calvin J. Candy. Nella piantagione di cotone, chiaramente. Che però questa volta è impersonata da Leonardo DiCaprio, che ormai è più un meme lui dell'intero film a sé. Ormai ci sono tantissimi meme che ho visto con il buon Leonardo DiCaprio nei panni di J. Candy, in tutti i meme possibili. Per poter salvare Bromilda, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare un lottatore mandingo, quindi in qualità di schiavisti, dopo aver assistito a un incontro violentissimo. E ci saranno comunque tante scene splatter, veramente splatter, forse uno dei film più splatter di Tarantino. Ale, io vado un po' a memoria.
No, no, vai giusto.
E riescono comunque alla fine a liberare la cara Bromilda. Non vi dico come, non vi dico chi ci lascia la pelle, chi niente, non vi dico nulla perché va bene. Perché è veramente splatter. Un film anch'esso bellissimo. Anche
magnifico.
Qui Jamie Foxx comunque è proprio, secondo me, è il volto giusto per quella tipologia di film e per quel personaggio.
Assolutamente sì. Guarda, vorrei anche aggiungere, Giacomo, che ci ho tenuto particolarmente in serie Django Unchained tra i film di Tarantino, fra quelli di cui abbiamo parlato, perché magari potevamo parlare di un più iconico, Kill Bill, o tra l'altro potevamo mettere The Hateful Eight, che tra l'altro anche le musiche di Morricone, proprio come sì, con la sonora originale. Ci tenevo perché è proprio uno dei miei film preferiti in assoluto, è praticamente il film che mi ha fatto avvicinare maggiormente al cinema. Cioè, io ho visto a 14 anni in sala Django Unchained, la scena della villa alla fine, che chissà, sa... Ragazzi, io ero completamente allieta, cioè, ero lì, stavo incantato sulla poltrona del cinema a 14 anni, uscito fuori con un mio amico, impazzito totalmente, cioè un film incredibile. Cioè,
no, perché
ragazzi,
anche qui
recuperatelo assolutamente.
È l'ennesimo esempio, perché ormai è un classico, l'abbiamo detto sia prima per Bastardi senza gloria. Delle volte nei film di Tarantino sembra quasi che gli attori non protagonisti siano più protagonisti dei protagonisti. Scusatemi,
scrive...
veramente il gioco di parole, la ripetizione. Perché
guarda,
qui, oltre
i non protagonisti li scrive da Dio, Tarantino,
sì,
è
anche
incredibile.
Cioè, facendo finta di mettere da parte il caro Waltz, rimane il nostro Leonardo DiCaprio. Che nella scena del bicchiere rotto, tra l'altro totalmente improvvisata, perché non era scritta così. Ecco, non doveva sfreggiarsi mezza mano.
E forse quello è il sangue vero, l'unico sangue vero che vedremo mai in un film di Tarantino.
Imperterrito, lui ha continuato, esatto. Veramente magistrale anche lì. Cioè comunque, Tarantino non si sa come sia possibile. Tutti i non protagonisti, come dici tu, li scrive benissimo. E anche gli attori li sanno impersonare meglio.
Sì.
Cioè, quasi che tu guardi un film non per il protagonista, ma per quello che gli gira intorno.
Beh, già anche Once Upon a Time in Hollywood, il personaggio di Brad Pitt ruba la scena... a DiCaprio, che è il protagonista, è sensazionale.
Cioè, vorrei usare quasi che Tarantino è così bravo a scrivere le storie che ti fa entrare nel personaggio del protagonista per poi raccontarti la storia attraverso quelli che ti accompagnano. Cioè, vorrei fare... È un discorso forse troppo... Può essere un trip, ma è un po'
però
come
interessante,
la vita.
Giacomo. Ti mette
nel ruolo del protagonista e poi ti mette intorno tutte persone che ti spiegano. Cioè, quasi che... Come se il protagonista alla fine... Se sei un gradino più in basso rispetto a chi hai intorno, a chi fa reale. Perché comunque Django, in fin dei conti, tranne nelle scene finali, un po' subisce tutte le scelte. In un
sì,
primo momento subisce gli schiavisti, nel secondo comunque non subisce, però deve prendere...
Si fa trascinare da Waltz.
Deve prendere da Waltz, quindi deve imparare. Quindi solo alla fine abbiamo, quando ormai sono tutti morti e sotterrati...
si è voluto alla fine.
Abbiamo alla fine il raggiungimento dello scopo del protagonista, che è ovvero liberare sua moglie.
Tra l'altro lì è proprio dove si libera totalmente da chiunque, dalle catene. Forse lì è davvero Unchained.
Sì, io sono d'accordo con te. E nel frattempo noi ci ascoltiamo Roxanne di The Police, per poi riparlare di nuovo. Qui in studio a Yulm Metal Jacket su Radio Yulm. Ah ragazzi, sono un attimo in crisi, sono riuscito a sbagliare il nome dei Police. No, io sono sconvolto, mi spiace Ale, mi spiace ascoltatore.
Tranquillo, tranquillo, ti perdoniamo. Si è sentito di peggio in questa radio, stai tranquillo, si è sentito di peggio.
Ero sempre io Ale, non c'è bisogno di...
No, anche Anna non scherzava certe volte.
Siamo comunque arrivati al nostro ultimo intervento prima di lasciarvi anche questa settimana con Call Me By Your Name. C'eravamo lasciati per parlarne di Bastardi Senza Gloria al volo. Scena finale, la penultima scena finale, dove tutti muoiono nel cinema, fuoco, muoiono nazisti, muore Hitler, muore Goebbels, tutti muoiono,
tutti.
E io vorrei solo dire, il cinema era l'unico posto dove Tarantino potesse far morire dei personaggi. Quasi a voler dire, i cattivi muoiono nel cinema. Perché è quello, eh.
Accusa?
Nella storia è innegabile che loro siano i cattivi. Ma nel senso, anche se io devo essere sincero, ieri l'ho rivisto e mi sembravano più intelligenti dei buoni. Cioè, tu vai a vedere tutte le figure intelligenti nei film di Bastardi Senza Gloria, puntualmente sono nazisti. Devo essere sincero. Cioè, basta pensare a
Bolzano. C'è quello del pub, del tre, delle famose tre dita, ragazzi. Dai, sapete.
Valse nazista, stessa cosa. Cioè, oggettivamente tutti quelli più intelligenti sono tutti nazisti. Ora, sarà un caso, una casualità, come si può dire, ma è un fatto. E quindi, boh, a me quella cosa non so come l'hai vista tu.
No, hai totalmente ragione. Sono proprio i più quasi intelligenti, oserei dire geniali. Cioè, Valse è geniale. Ha una malizia, è talmente, proprio quasi è proprio un genio del male, Valse. Tu lo vedi e lì ho fatto un bingo alla fine quando riesce ad avere sia la botte piena che la moglie ubriaca, che riesce a levarsi di dosso i nazisti, se ne può andare in America. Cioè è incredibile quella scena con Brad Pitt, suo aiutante.
Sì, anche se poi comunque si beccherà la cicatrice se la becca anche lui.
La cicatrice se la becca, non...
La cicatrice non, no, non si scappa.
Come dice Aldo Rey, i nostri nazisti ci piace vederli così, senza la loro divisa.
Mamma mia, ormai... Quando ieri ce l'ho rivisto, ogni volta che ora sentirò... Ma dopo la guerra cosa pensi di fare? Riuscirò a pensare solo a quella scena. Basta. Cioè, è proprio... È una serie di battute, tutte insieme. E ti fa... cioè, ti prepara durante tutto il film... Però ti rimane. Cioè,
altro che flashback del Vietnam, ci sono i flashback di Aldo Rey nel suo coltellone.
Se mai dovessi sentire che cosa farei dopo la guerra, mamma mia, non lo posso dire.
Inizia a sudare inizia a sudare tantissimo.
Inizia a sudare a freddo. Allora Ale, noi comunque ci abbiamo verso la chiusura. Io vorrei al volo ricordare che potete seguirci sui nostri canali social, chioccia Radio Yulm, Facebook Radio Yulm, sul sito nuovissimo radioyulm.it. In replica sabato alle 18, non mi ricordo se l'avevamo detto. Nel
giusto, sabato alle 18.
Bene, nel frattempo ci ricordiamo di salutare Anna, Cinzia, Massimo, chiunque ci ha aiutato, chi c'è e chi non c'è in questa fantastica puntata. Beh ragazzi, ci sentiamo settimana prossima, non sappiamo con che cosa, io e Ali ci dobbiamo pensare. Finora vi possiamo soltanto dire, ci vediamo settimana prossima, buona serata ragazzi.
Ciao a tutti.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yulm Metal Jacket. Yulm Metal Jacket. Know that you want to, and I know that you do.
Come in here and love with me. Ero diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.